State ascoltando SBS Italian.
Stati Uniti, Donald Trump illustra il suo piano per il Medio Oriente, controllo americano di Gaza e ricollocamento dei palestinesi al di fuori della striscia. Ucraina, il governo di Kiev si impegna a negoziare con la Russia la liberazione del cittadino australiano Oscar Jenkins. Alluvione in Queensland, iniziata la distribuzione dei generi di prima necessità a Ingham, ma la città resta isolata. Calcio, quarti di finale di Coppa Italia, il Milan ospita la Roma a San Siro. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di giovedì 6 febbraio 2025 che apriamo dal Medio Oriente, perché ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale della Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, di fronte al quale ha lanciato il suo piano per la striscia che prevede la gestione del territorio da parte degli Stati Uniti a lungo termine e il ricollocamento permanente dei palestinesi sfollati in altre aree al di fuori di Gaza. Trump ha aggiunto di aver parlato di questa ipotesi con Giordania, Egitto e altri paesi della regione.
I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes.
Nel corso del giuramento nello studio ovale, Trump ha ribadito che tutti amano la proposta che gli Stati Uniti prendano il controllo di Gaza. L'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha appoggiato le dichiarazioni del presidente, sostenendo che Trump ha a cuore solo il benessere dei palestinesi di Gaza, considerato il livello di distruzione della striscia. In realtà la proposta ha fatto subito il giro del mondo, trovando non poche opposizioni. Il re di Giordania Abdallah II ha detto no a qualsiasi tentativo di prendere il controllo dei territori palestinesi e di sfollare la popolazione civile. Il sovrano ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen, assieme al quale ha sottolineato la necessità che i palestinesi si stabiliscano nella loro terra. Questo si legge in una nota. Riyad Mansour, capo delegazione palestinese alle Nazioni Unite, ha ribadito che Gaza è la casa dei palestinesi.
Ministers from Saudi Arabia, from Egypt, from Jordan, from Qatar, from United Arab Emirates and Palestine issued a statement just 2 days ago, not accepting and rejecting any notion of displacement of Palestinians of outside the Gaza Strip. Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine.
Anche l'Arabia Saudita, alleata di Washington, ha dichiarato che respingerà ogni tentativo di sradicare i palestinesi dalla loro terra e che stabilirà relazioni diplomatiche con Israele solo dopo la nascita di uno Stato palestinese. Anche l'Egitto ha immediatamente respinto la proposta di Trump, mentre il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha definito terribile l'idea. L'uscita di Trump ha lasciato il mondo senza parole. Ha detto la questione della deportazione dei palestinesi è inaccettabile, è sbagliato anche solo aprire una discussione.
This method has been tried in history. There's been a war going on for 60 to 70 years. If they push on this method again, if they take it further, a situation will arise that will endanger both regional and global peace.
Bir durum ortaya çıkar.
Queste le parole del ministro degli esteri turco Hakan Fidan. Anche l'Unione Europea, per bocca della Germania, e la Cina si oppongono al trasferimento forzato dei civili da Gaza, ribadendo che la soluzione è quella dei due Stati. Medesima la posizione espressa dal governo australiano. Ieri il primo ministro Anthony Albanese ha detto che la posizione del paese non è cambiata dopo l'affermazione di Donald Trump e che l'Australia continua a sostenere la soluzione dei due Stati.
What I would say is that Australia's position is the same as it was this morning, as it was last year, and it was 10 years ago, and it was under the Howard government.
The Australian government support
and a bipartisan basis a two-state solution in the Middle East.
Adesso andiamo in Ucraina, dove il governo si è impegnato a negoziare la liberazione di Oscar Jenkins, il cittadino australiano catturato al fronte dai militari russi. L'ambasciatore ucraino in Australia, Vasily Miroshinenko, ha dichiarato che Kiev ha aggiunto Jenkins alla lista dei prigionieri di guerra e sta spingendo per uno scambio. Il primo ministro Anthony Albanese ha sollevato la questione direttamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una telefonata tra i due. Zelensky, dal canto suo, ha chiesto l'apertura di un'indagine per capire come Jenkins sia finito nelle mani russe. Intanto, dopo che il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad aprire colloqui di pace con il presidente russo Putin, Mosca ha replicato definendo parole vuote quelle del leader ucraino. Il portavoce del Cremlino Peskov ha fatto sapere che Zelensky ha grossi problemi di legittimità, ma ha anche aggiunto che la Russia rimane aperta ai negoziati. Il portavoce del Cremlino ha annunciato che sono in corso contatti anche tra Russia e Stati Uniti sulla questione Ucraina. Adesso andiamo in Svezia, dove è salito a 11 morti, compreso l'assalitore e 3 feriti, il bilancio della sparatoria nel centro di formazione per adulti a Örebro, circa 200 km ad ovest di Stoccolma. All'indomani del massacro più grave della storia del paese, il primo ministro Ulf Kristersson ha parlato di tenebre che calano sulla Svezia. Nel corso di una conferenza stampa, il premier ha spiegato che le forze dell'ordine sono alle prese con l'aumento della microcriminalità e l'aumento del tasso di violenza delle gang, ma ha comunque sottolineato la gravità della strage in una nazione nella quale le sparatorie di massa sono un fatto estremamente raro. La notte scorsa a Örebro si è tenuta una veglia di preghiera in ricordo delle vittime all'esterno proprio del centro. Le autorità hanno escluso il terrorismo come movente della strage, ma le indagini sono ancora in corso per determinare le cause della tragedia che ha scosso profondamente la nazione. Questa abitante di Örebro, Rema Attala, ha espresso così lo sconcerto dei suoi concittadini.
This is not the first time, but I'm actually hoping, I hope this is gonna be like the last time Sweden have to go through this kind of stuff.
Secondo quanto riportano i media svedesi, l'autore della strage sarebbe un 35enne, svedese appunto, Richard Andersson. La polizia per ora si è limitata a confermare che Andersson risulta tra le vittime. Veniamo in Australia, cominciando dal Queensland settentrionale, dove gli abitanti di Townsville sono stati autorizzati a rientrare nelle loro abitazioni, mentre Ingham è ancora isolata a causa delle inondazioni seguite alle piogge intense dei giorni scorsi. Il ponte Oller Creek sulla Bruce Highway è crollato, mentre il fiume Herbert ha superato il record della piena registrato quasi 60 anni fa, di oltre 15 metri. L'esercito è impegnato nell'opera di trasporto e distribuzione dei generatori e del carburante per i servizi essenziali, mentre la ministra dei servizi di emergenza, Jenny McAllister, sta coordinando la consegna aerea del cibo e dei generi di prima necessità. Il premier del Queensland, David Crisafulli, originario proprio di Ingham, ha espresso la sua vicinanza alla popolazione locale e ha anche sottolineato il suo legame personale con la città colpita dall'alluvione.
I remember my parents talking about the 1967 event and how devastating that was and the fact that we may never see another one again. Well, this event has proven that another one did come, and the River Heights were very, very similar to 1967 and the devastation is quite frankly incredible.
La politica federale ora, mentre prosegue in Parlamento il dibattito sulle leggi contro l'incitamento all'odio, il governo federale ha accettato di introdurre pene detentive minime per le persone condannate per reati antisemiti. Secondo il quotidiano The Guardian, Anthony Albanese accetterà di stabilire pene minime da 1 a 6 anni per i crimini di incitamento all'odio, rispondendo così agli attacchi dell'opposizione che accusano il governo di non fare abbastanza per affrontare l'aumento dei tassi di antisemitismo in Australia e alle richieste che il primo ministro confermi quando è venuto a conoscenza per la prima volta del caravan carico di esplosivi a Dural. Ascoltiamo un estratto del dibattito in Parlamento con le voci del leader dell'opposizione Peter Dutton e della sua vice Susan Lee.
When did the Prime Minister first become aware of the planned mass casualty terror attack against Sydney's Jewish community?
When was the Prime Minister first informed of the planned mass casualty terror attack?
Anthony Albanese ha respinto le accuse dell'opposizione, dichiarando che la coalizione sta cercando di trarre benefici sul piano politico invece di contribuire a risolvere una questione e a migliorare la situazione.
You know what the Australian people want to know? They want to know who's behind this. They want to know who is engaged in anti-Semitic attacks. They want to know who, if people have been paid. They want to know where that trail leads. That is what they want here, but the priority of those opposite is to play political games.
Questa mattina è stabile il dollaro australiano, che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 62 centesimi di dollaro statunitense. Sport calcio, quarto di finale di Coppa Italia a San Siro tra Milan e Roma. Siamo giunti al quinto minuto della ripresa. I rossoneri sono in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta dell'ex Tammy Abraham. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata di sole nella quale la colonnina di Mercurio raggiungerà i 34 gradi. Nuvolosa Brisbane, 31. A Cairns, precipitazioni a carattere temporalesco, anche in questo caso 31 gradi di massima. A Canberra, cielo coperto, 32. A Quazzoni, a Darwin, dove la massima sarà di 31 gradi. A Hobart, giornata di sole, 25. A Melbourne, variabile, ma con una temperatura massima di 31 gradi. Sereno a Perth, dove la giornata sarà molto calda e la massima raggiungerà i 36 gradi. E per finire, cielo parzialmente coperto a Sydney, dove la massima sarà di 28 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.